Meduza,
bel discorso appeso,
peso,
e poi lo riprendiamo.
Speriamo in Tiziana, vai. Sì.
Beh, Tiziana Ferrario è un ospite graditissimo, come si dice in questi casi. Buongiorno Tiziana, dici se
voi
possiamo parlarti col tu o con lei.
Col tu va benissimo.
Beh, che bello,
o
che
anche
bello.
Col coloro, con il noi, con quello che
anche
vuoi.
Anche perché devo
oggi
dirti, Tiziana, che quando un personaggio così popolare come te, no, per anni, eccetera, è talmente familiare, che a me farebbe uno strano darti del lei, cioè non ci riuscirei.
Anch'io faccio fatica a darvi del lei.
E a darti del lei da sola.
Sì.
Allora, come stai intanto?
Sto benissimo, okay. Sono alzata molto presto stamattina.
Combattiva?
Sempre, quello sempre.
Senti, ma le donne devono combattere di più. Oggi è la giornata,
ancora
quindi ti citiamo.
Io credo che sia arrivato il momento che anche gli uomini facciano qualche cosa, perché le donne già combattono da sempre. E quello che penso è che però, insomma, gli uomini o stanno troppo silenziosi, oppure sono quelli che costringono le donne a fare cose che insomma le donne non vorrebbero fare, e quindi io vorrei sentire un po' anche gli uomini che cosa ne pensano di questa giornata, perché continuiamo a parlare di questa giornata della violenza contro le donne
con le donne. Dici,
ma con le donne, ma rappresentandole sempre solo come delle vittime. Sì. Io penso che non tutti gli uomini siano dei molestatori o anche degli assassini, e quindi vorrei capire gli altri uomini, quelli che non lo sono, cosa pensano di fare far cessare questa epidemia di femminicidi, no? Per esempio.
È molto interessante quello che dici, perché quelli che hanno proprio varcato quella soglia lì, e allora sono proprio colpevoli, se ne occupa la giustizia e c'è tutta una procedura che speriamo funzioni. Ma la differenza, sono molto d'accordo con te, la fa tutta quella enorme zona grigia di persone, di maschi,
certo,
che non è che picchiano, discriminano in modo evidente, ma che spesso hanno nel loro modo di stare accanto alle donne comunque un maschilismo sottile, che poi è la base ideologica un po' anche per quello che fanno gli altri, secondo me.
Oppure non solo il maschilismo, ma oppure ci sono degli uomini che girano la testa dalle altre parti, vedono un torto che viene fatto a una donna e fanno finta di niente. Magari non sono loro a farlo, ma si rendono complici però nel momento in cui non denunciano una violazione. Pensa a quanti molestatori ci sono nei posti di lavoro e quante persone stanno di questi molestatori e magari fanno finta di niente. E allora non credi che anche questo sia un comportamento sbagliato?
Certo.
Senti, parlavamo prima con Giovanna Mezzogiorno, le ho chiesto se nell'ambito artistico, se in un cast di un film, se nel suo mondo è ancora molto forte la pressione degli uomini maschilisti, il maschilismo. E quindi lo rivolgo anche a te la stessa domanda. Forse, probabilmente tu sei a un livello tale che nessuno si permetterebbe mai, però tu vedi com'è il mondo del giornalismo.
Il maschilismo agisce in tutti gli ambienti e con tutte le persone, e non è un problema di età. E ti dirò di più, il maschilismo non è che riguarda solo gli uomini, può riguardare anche le donne e anche altri mondi, perché è un modo di fare, un modo di essere, è considerarsi superiore, trattare quindi gli altri con disprezzo, e comunque devono essere al tuo servizio gli altri, quindi è proprio un atteggiamento. Certo, in questo gli uomini sono dei campioni, cioè abbiamo, ma perché sono stati cresciuti così? Perché abbiamo un modello che è sociale, che per secoli ha creato queste divisioni e questi ruoli, e quindi il maschilismo per esempio nel nostro paese è molto diffuso, e io nel libro che ho scritto, l'ho scritto apposta per parlare di uomini però che non sono maschilisti, però ho dovuto guardare anche quelli maschilisti, che cosa fanno, come si comportano in famiglia, nei vari ambienti. E quindi insomma viviamo in uno tra i paesi più maschilisti.
Ah, tu dici che è tra i più maschilisti
d'Europa o del mondo?
Guarda, non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dice il rapporto del World Economic Forum sul gender gap, che viene fatto tutti gli anni e che ci colloca adesso siamo al 72esimo posto, ma vengono presi in esame 140 paesi nel mondo, e se guardiamo all'Europa noi diventiamo un po' il fanalino di coda,
porca
prima
miseria,
di Cipro, di Malta. E se pensi alle disparità di salario che ci sono nel nostro paese, è quasi il 20% di disparità tra uomini e donne. E poi insomma sono vari i parametri che vengono presi in esame per valutare appunto le differenze tra le varie nazioni, e noi non ci mettiamo, non siamo collocati bene.
Non ci facciamo una bella figura. Il tuo libro è uscito il 24 settembre per Chiare Lettere, si intitola Uomini, è ora di giocare senza falli. Giusto?
Sì.
Ok.
Esatto.
È un titolo molto particolare questo.
È un titolo
forte,
che si fa al linguaggio calcistico, certo, che gli uomini usano sempre, che così ero sicura quando l'ho scelto che avrebbero capito. Poi qualcuno non ha capito, ha capito altre cose che io non avevo in mente. Ma
Non è un gioco di parole, no?
Ma può diventare anche un gioco di parole,
certo,
ma in questo gioco di parole c'è anche chi ha visto cose che a me non passavano proprio per la testa. La mia idea era quella di, insomma, proviamo a giocare senza scorrettezze.
Sì.
Smettiamola con gli sgambetti, per esempio, no? Che vengono fatti alle donne in continuazione. E quindi questo era un po' lo spirito, okay, del
quindi,
libro e del titolo.
Diciamo fair play, e diciamo l'espediente è quello di usare un linguaggio che è abbastanza familiare proprio ai maschi, che sono poi quelli che dovrebbero...
Poi non è vero, scusate, io di calcio non ne capisco nulla.
Sì, per esempio...
Ma neanche io, infatti,
quindi...
però quello è una delle poche cose che capisco. Ma
certo,
io,
certo,
guarda, l'ho scritto proprio sperando che questo libro lo leggano tanti uomini,
infatti,
perché è un libro anche, secondo me, divertente, ironico, nel quale ci si può riconoscere in certi comportamenti, magari anche involontari. E poi, infatti, è un libro interattivo, ogni tanto ci sono dei test che uno può fare per misurare il proprio grado di maschilismo, no? Magari pensava di non esserlo
e invece scopre.
Sai che
ma secondo me è quello, perché molti di noi non sanno nemmeno di fare delle cose io ho avuto una mamma,
problema.
Infatti quello è il problema, non te ne accorgi nemmeno.
Sai che c'è un messaggio bellissimo in radio, funziona, che c'è una bella integrazione, spesso mentre parliamo arrivano messaggi che ci fanno riflettere e ci suggeriscono anche delle domande. Fabio scrive una roba molto intelligente, secondo me. Chissà, scrive, se esiste una correlazione tra l'essere un paese maschilista e l'essere un paese di mammoni. È un po' psicanalitica la faccenda, però è interessante.
No, però guarda, nel mio libro c'è un'intervista a un politico europeo che è il vice di Ursula von der Leyen.
Uh-huh.
Si chiama Frans Timmermans e lui è olandese e tiene alla Roma, per dirti, perché è uno che è cresciuto da ragazzo in Italia.
Mm-hmm.
Quindi conosce molto bene il nostro paese, però ha una cultura nord-europea,
sì,
che è molto diversa dalla nostra cultura latina.
Certo.
Ecco, Frans Timmermans dice, quando io ero da adolescente a Roma, mi colpiva molto il fatto che i maschi italiani avessero sempre questo bisogno di mostrarsi virili, no? Ci tengono molto alla loro virilità, e poi contemporaneamente fossero molto mammoni. E quindi diceva, per me era un po' un cortocircuito,
certo,
perché non riuscivo a capire dove si...
Come fanno a essere così maschilisti, ma allo stesso tempo attaccati alla gonna della mamma? Certo.
Bisognerebbe chiedere a uno psicanalista.
No, bisognerebbe chiedere anche alle mamme italiane,
certo, certo,
che tipo di rapporto hanno con i figli maschi, perché infatti i primi guai incominciano quando
lì,
piccoli, no?
Dalla mamma che ti rende un po'
per
maschilista.
Quello, per quello,
certo,
che dicevo, appunto,
i padri hanno dei ruoli importanti nel modo in cui si comportano dentro casa e nel modo in cui rispettano,
certo,
le loro mogli, le loro compagne, perché questo diventa un esempio anche per i figli.
Molto,
però
molto
contemporaneamente,
interessante.
Contemporaneamente le mamme cioè devono cercare di non fare differenze tra le femmine e i figli maschi, anche nel modo in cui li educano, nel modo in cui si rendono disponibili nei confronti dei maschi. Cioè abbiamo vissuto per anni in una società dove, perché nascevi maschio, avevi già in automatico una serie di privilegi.
Sì.
Credo che questo lentamente stia cambiando, anche perché le donne hanno sempre meno tempo, lavorano, ma questo non significa che educhino male i loro figli, no, significa che anche i figli si abituano a vedere delle mamme autonome, indipendenti, che fanno carriera e che imparano a rispettare, non solo perché gli sanno cucinare bene un piatto di pasta, ma anche perché contribuiscono al benessere della famiglia. E quindi anche i giovani che crescono oggi probabilmente tendono a essere più disponibili nei confronti delle loro compagne, a dare di più una mano dentro casa. Il problema è arrivare invece ad avere una totale responsabilità entrambi allo stesso modo su tutto quello che è il peso familiare.
E speriamo di arrivarci davvero quanto prima. Uomini,
non,
è ora
il
di...
Il Covid non ci aiuta.
No, a me, infatti lo dicevo anche prima. Uomini, è ora di giocare senza falli. Chiare Lettere, Tiziana Ferrario, grazie mille.
Grazie,
un
Tiziana.
A voi.
Ciao. Buon lavoro, buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.